Gloria a Dio. C'avete tutti la Bibbia? Stasera vorrei iniziare un nuovo studio, un po' particolare. Vi assicuro che non è uno degli studi più facili, sebbene non c'è tanta teologia così immensamente profonda. È uno studio che ho deciso di intraprendere perché sono preoccupato. Vorrei dirvi, vi preoccupate voi quando un pastore è preoccupato? Veramente. Allora, se voi vi preoccupate, io stasera vorrò iniziare a rivelare alcune delle preoccupazioni mie, non mie personali, ma mie che vedo nella comunità, nella Chiesa, quando la metto sulla bilancia della parola di Dio. Una delle cose che un pastore deve fare è quella di essere un sorvegliante. Non sono i piedi, neanche le mani, quando si tratta di sorvegliante. Ma la cosa che deve funzionare quando si tratta di sorvegliante sono il naso, vero? Ah, gli occhi, siete svegli. Gli occhi devono vigilare. Più delle orecchie, più delle mani, più di ogni altra cosa. E stasera inizieremo, fra qualche momento vi dirò, che è in Primo Corinti, il nostro testo, che leggeremo, e vorrei tanto che voi comprendete o cercate di afferrare il mio cuore. Non c'è, ripeto, una profonda nuova teologia che voglio presentarvi, ma vorrei intitolare questo 5 stazioni dove tu non dovresti fermarti, oppure circoli in un vortice che ti tira verso l'abisso che tu devi conoscere, oppure vorrei anche intitolarlo l'esempio che non dovresti mai afferrare. Vi faccio pensare stasera. Voglio farvi pensare perché quando noi ci fermiamo, pensiamo, riflettiamo, forse qualcosa cambia, oppure tante cose ci passano al di là della nostra attenzione e non afferriamo veramente il concetto. Io ringrazio Dio per tanti, tutti voi, ma per tanti di voi che comprendano, afferrano e si studiano con tutto il cuore di mettere in pratica la parola di Dio, comprendono che non fanno un favore a Dio e neanche alla Chiesa, neanche a se stessi, al pastore, ma soprattutto lo fanno a loro stessi. Siete d'accordo? Poi vi faccio delle domande, così iniziamo il nostro colloquio. Ci siamo? Posso iniziare a chiedervi come voi giudicate, nel senso di non mandare in prigione o no, ma giudizio piuttosto riferito a discernimento. Come voi pensate di giudicare il livello spirituale di un gruppo di persone che stanno sperimentando questi avvenimenti? Siete pronti? Allora, la gloria di Dio. Un gruppo che sperimenta la gloria di Dio. Non è ancora finito. Un gruppo che sperimenta miracoli. Fino ad ora ci siamo? Un gruppo che sperimenta immersione o battesimo, un gruppo che sperimenta nutrimento sia nel cibo spirituale e nella bevanda spirituale, un gruppo che sa che Cristo è presente in quella assemblea. Come lo giudicate? Quanti di voi volete dire qualcosa? non vi preoccupate. Come lo giudicate? Bene, male, mediocre, da sognare, da desiderare, spirituale, non spirituale? Dai, qualcuno? Ok, vi do tempo. Come lo giudicate? Non siate perplessi, lo so che sapete. Pensate che è una cosa positiva, non positiva? Siete ancora preoccupati? Allora, finalmente il fratello è uscito fuori dal guscio e dice sì, è una cosa positiva. Altri, come lo giudicate? È una cosa buona, mediocre, non buona, ecco, in quel senso. Eccezionale? Meraviglioso, vero? D'accordissimo, d'accordissimo.
Quindi non è che tu giudichi una chiesa da tutto questo.
Io ho detto giudicare nel senso di discernere, cioè.
Cioè, se tu vedi tutto questo, non puoi dire che la chiesa è perfetta perché ha tutto.
Assolutamente no. Però il livello spirituale di questo gruppo. Certo. Indubbiamente. Garantito. Certo, certo, certo. Esattamente, e questo è il punto. Il punto che io voglio fare stasera. Benissimo, benissimo, certamente. Comunque la mia domanda è, cioè per... Di nuovo. Allora, ripeto la domanda con tutta questa premessa che è stata fatta. Come noi giudichiamo, non nel senso di essere meglio degli altri, ma come noi discerniamo, se bevi una Coca-Cola, un'aranciata, un po' di vino, un tè, un caffè, voi avete il discernimento di capire se è buono o no. Ad esempio, se c'è lo zucchero, per me non è buono. Per altri, se glielo date amaro, non è buono. Allora, tutti noi abbiamo la possibilità di discernere, di capire. E se io vedo un gruppo di persone che sperimentano la gloria di Dio, i miracoli, il battesimo, il nutrimento, la bevanda e tutto, il corpo di Cristo, e Cristo è presente in quel gruppo, io credo che è una cosa buona, no? Ci siamo? Non siete preoccupati. Però il problema è questo, che a volte, come in ogni cosa, noi possiamo familiarizzarci con il familiare, o meglio, possiamo, tutto a posto? Possiamo troppo familiarizzarsi con quelle cose che sono troppo familiari. È lì che iniziamo a perdere la sensibilità di cose fondamentali, non solo importanti. Vi ricordate qualche esempio nell'Antico Testamento e poi ci inoltreremo, dove qualcuno non doveva perdere, diciamo, quella sensibilità verso certe cose che erano diventate molto familiari?
La manna.
La manna, sì. Avevano perso la sensibilità. Ne volevano raccogliere di più, oppure persone anche che hanno perso, o i figli verso, vi ricordate? Sì, sacerdote lì, eh? Qualche altro? Sansone aveva perso la familiarità, no, ma aveva perso, diciamo, la sensibilità verso le cose che erano diventate. Cosa era familiare per Sansone? Io lo so che lo puoi dire questo, la forza. Però era diventato troppo familiare con la sua forza che poi ha perso la sensibilità di quello che era importante. No, ancora non l'aveva imparato. Aspettava lo Spirito Santo. Ofni e Phineas, ecco un altro che mi viene in mente. Quando si diventa troppo familiari con le cose importanti, c'è un problema. Perdiamo il rispetto. Perdiamo la sensibilità. E sto parlando adesso di un gruppo, non solo dal punto di vista personale, ma anche di un gruppo che può essere una chiesa, un gruppo, una nazione, un popolo, che perde la familiarità, perde piuttosto la sensibilità per causa di troppa familiarità. Ora certo, noi possiamo pensare, se in una chiesa c'è la gloria di Dio, adesso lo facciamo nostro, ci sono miracoli, c'è il battesimo, c'è il nutrimento, noi possiamo pensare che tutto questo è buono, ed è, e lo è, certamente lo è. Ma possiamo noi dire che questo è l'apice della nostra vita, oppure c'è qualcosa in più che ci aiuta a maturare, non solo a vedere la gloria di Dio, non solo ad sperimentare miracoli, non solo ad essere nella sana dottrina del battesimo, non solo ad essere cibati settimanalmente dal Signore o studiare la parola di Dio. C'è più di quello o siamo arrivati all'apice? Sì, parlate, io stasera voglio... Ok, importanza della carità, perfetto. Allora, andiamo a leggere un po' il nostro testo, 1 Corinti capitolo 10, dal verso 1 al verso 13, e sebbene qui si tratta della chiesa di Corinto, un po' fratello Giovanni ha anticipato, ma in realtà Paolo sta scrivendo a Corinto, però prende spunto di un altro gruppo di persone, che avevano visto la gloria, i miracoli, il battesimo, il nutrimento ed erano accompagnati di Cristo. Che bella cosa! Io non chiederei altro che sperimentare questo sempre nei nostri gruppi, dalla scuola domenicale, dalla classe della scuola domenicale, dalle riunioni di preghiera, dalle riunioni evangelistiche, di vedere la gloria di Dio, di vedere salvezze, di vedere battesimi. E noi possiamo dire, beh, tutte queste cose stanno accadendo, c'è la perfetta conferma che Dio ci sta benedicendo, tutto è a posto. E non capiamo che stiamo cadendo nella troppa familiarità di tutto quello che Dio ci concede e dimentichiamo che c'è più da conquistare, più da prendere. Voi comprenderete la mia preoccupazione man mano che andremo avanti, ma intanto leggiamo qui, quanti possono aiutarci stasera a leggere? Allora, vi sedete qui per favore, quelli che ci possono aiutare, così vi dirò. Primo Corinti capitolo 9, 24 a 27, Rodrigo, secondo volontario? No, no, per favore, lì così so... Grazie, scusa, Poi se c'è uno che voglio fare alzare sei proprio tu. Allora, sto scherzando. Poi andiamo anche al... Harry, numeri 14-29... Numeri 20... 12 poi ritorniamo a Rodrigue. Non abbiamo altri volontari? Ci sono altri volontari? No? Perfetto. Va bene, Primo Corinti, capitolo 10, versi... Ah, Salvatore si è aggiunto, grazie. Verso 6 e verso 11. Primo Corinti 6, 10, capitolo 10, verso 6 e verso 11. Ci fermiamo qui per il momento, magari dopo rivediamo un po' la cosa. Intanto riguardiamo al nostro testo. Il nostro testo è capitolo 10, dall'1 al 13. Abbiamo presi tutti noi?
Amen.
Allora, qui l'Apostolo che dice: non vogliamo infatti che ignorate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti. Guardate un po', qui stiamo parlando di un gruppo di persone che al 100% stanno facendo delle esperienze meravigliose, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. Che bello, Paolo menziona questi fratelli o questo popolo di Israele che stava sperimentando la gloria, il battesimo, i miracoli, passare attraverso il Mar Rosso, eccetera, eccetera, il nutrimento e la compagnia di Cristo. Che volete di più? Ma cosa si fa quando ci sono i ma nella Bibbia? Si fa attenzione. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, infatti furono abbattuti nel deserto. Punto. Qui qualcosa stona, no? Iniziamo a capire la nostra preoccupazione. Iniziamo a vedere che nel pieno del successo spirituale il risultato diventa sconfitta. È possibile?
Sì.
È possibile che Paolo sta cercando di tirare fuori l'esempio che non vuole che la Chiesa di Corinto in qualche maniera assume. Vado molto piano stasera, voglio che pensate e ripensate a quello che stiamo dicendo. Perché se possiamo capire questo, noi saremo ancora crescendo con il Signore. Verso 6. Ora queste cose avvennero per servire da esempio a noi. Non è storia, in altre parole, Paolo sta dicendo. Non è una maniera di disprezzarli o di fargli fare le montagne russe. Prima li porto qua sopra, la gloria, la benedizione, la bevanda, i miracoli, e adesso, brum, tutto un tratto, furono abbattuti nel deserto. Queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive, come lo furono costoro, e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, grazie a Dio non tutti loro. Secondo quanto è scritto, il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Fermiamoci qua, qualcuno potrebbe dire: ma che c'è di male? Mangiare e bere, si è seduto, poi si alzano e iniziano a divertirsi, che c'è di male? Andremo a prendere la storia in Numeri dopo. Poi verso 8, non fornichiamo come alcuni di loro, di nuovo, meno male, alcuni di loro fornicarono, e ne caddero in un giorno, quanti erano questi alcuni di loro? 23.000. Poi, verso 9, non tentiamo il Signore, come alcuni di loro, grazie a Dio solo alcuni di loro, lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. non mormorate come alcuni di loro, è un ritornello, come alcuni di loro mormorarono e perirono, colpiti dal distruttore. Ora, queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne affinché la possiate sopportare. Ritorniamo un po' a questo quadro del popolo di Israele. Cos'altro poteva Dio dargli al popolo di Israele? Cos'altro poteva offrire Dio al popolo di Israele? Pensate che quello che Dio aveva offerto, iniziando dalla liberazione dell'Egitto, la provvisione di un leader, la manna nel deserto, l'acqua dalla roccia, il passaggio del Mar Rosso, la liberazione, cos'altro ci doveva dare? C'era qualcosa che ci mancava, vero? Cosa ci mancava? Zero. No, 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 Dio cos'altro doveva dare a questo popolo? Nada, niente, perché ci avevano gloria, ci avevano miracoli, c'era il battesimo, c'era il nutrimento, c'era la presenza di Cristo, la colonna di notte, l'ombra, la nuvola di giorno, è incredibile. Però qual è il problema? Quando si diventa troppo familiari con il familiare si perde sensibilità. Si perde anche a volte, dopo la sensibilità, il rispetto, perfetto. E quello ci fa entrare come in un imbuto. Cosa succede quando voi versate dei liquidi in questo imbuto? Probabilmente, a meno che non lo fate entrare direttamente in quel forellino, questi liquidi iniziano a... e girano. Prima girano magari vicino l'orlo e andate più piano, poi pian piano vedete che più giri fanno e più vengono attratti al centro di questo imbuto e poi passano. Perché lì c'è l'abisso. Ora noi possiamo utilizzare l'imbuto per queste cose, ma immaginate se siamo noi quel liquido, se siamo noi quella sostanza. Se veniamo versati in questo imbuto che poi alla fine ci porta a questa voragine. Quando loro diventano troppo familiari con il familiare, con quello che Dio gli dava giorno dopo giorno, la manna, la grazia, l'acqua e questo e quella, la carne, i corvi, potremmo fare un elenco, volete fare una bella ricerca, andate avanti. Alla fine cosa vediamo? Vediamo cuori ingrati, e adesso lo vedremo. E io mi voglio domandare a voi, a noi, come è possibile? Un bambino sa che quando riceve una caramella dice come?
Grazie.
Perché questi che hanno sperimentato la gloria di Dio, l'abbondanza di Dio, i miracoli e tutta la lista che già abbiamo fatto, diventano ingrati, diventano duri di cuore? Poi diventano duri di collo, non hanno più la flessibilità e alla fine diventano increduli, cioè non hanno più fede. La Bibbia dice che un abisso chiama un altro abisso. Una volta che uno entra nell'imbuto, gira quanto vuoi, non potrai girare per sempre, alla fine cadrai, sarai succhiato da questo, diciamo, abisso. Ora, il grande liberatore che Dio aveva provveduto era diventato il sorvegliante fastidioso. Parliamo di Mosè. Paolo, ai giorni dei Corinti, cosa fa? comprende per rivelazione questo esempio, noi l'abbiamo letto e riletto e sappiamo sempre queste cose sono venute per nostro esempio. Ma quale cosa? Li vogliamo vedere. Sono 5 stazioni dove il popolo di Israele si è fermato, e non parlo delle stazioni di durante il deserto, di qua, di là o di là, Elim, eccetera, eccetera, ma parliamo di stazioni di cuore, di sentimenti spirituali che possono essere sottili, molto subdole, a anche a volte difficili da capire, difficili da metterli su, da indagarli, eppure esistono. E questa è la preoccupazione che io voglio condividere con voi, cioè pensare che in mezzo a tutta la benedizione e la gloria di Dio che noi potremmo sperimentare, non significa che ci possiamo cullare con un timbro che dice il successo è assicurato. Non c'è successo assicurato nella nostra vita fin quando apprendiamo sempre di più l'importanza di rimanere costanti. Noi non siamo, il cammino cristiano non è una vita di montagne russe, è un pellegrinaggio. E noi dobbiamo comprendere questi stadi del pellegrinaggio. Dove ci fermeremo? I Corinti cosa fanno? Iniziano a imitare in qualche maniera, ma senza farlo apposta, senza volerlo, senza metterci nella mente, nel cuore. A imitare chi? Il popolo di Israele. E l'apostolo qui ora era convinto che la maturità e la disciplina non viene dalla certezza di avere la gloria, di vedere i miracoli, di sperimentare la potenza di Dio, di essere battezzati o anche di sapere che Cristo ci accompagna. Mi capite stasera? Questo è il più grande consiglio che la Bibbia ci può dare, avvertimento che lo Spirito Santo ci può dare. Non prendere l'esempio del popolo di Israele. Allora, iniziamo con 1 Corinti 9, 24-27.
Che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio, correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia scalificato.
È incredibile che l'apostolo Paolo dice questo proprio prima di andare oltre con l'esempio di Israele. Lui stesso sta dicendo: non posso neanche a me garantire che so perché faccio questo, questo e questa. No, mi devo allenare continuamente. Devo essere fedele, devo stare attento che io non lo dica agli altri e poi io stesso venga squalificato. C'è una preoccupazione nella mente di Paolo che dice: sapete una cosa? Il fatto che io sono stato salvato, il fatto che io cammino nelle vie del Signore, non voglio che entriamo nel cammino della paura, attenzione, ma camminiamo nel sentiero della riflessione. Il fatto che sono salvato, il fatto che attendo una chiesa, il fatto che leggo la Bibbia, il fatto che Gesù è con me, il fatto che tu... Questo non è una garanzia, un timbro che approva, tu ce la farai fino alla fine. Si può cessare in mezzo al pellegrinaggio. Possiamo fare fiasco. Ti vedi tu nel più vicino futuro, domani, 10 anni da ora, sviarti dalla verità? C'è qualcuno che lo intravede questo? No, normale. Perché? Perché non abbiamo nessuna intenzione di sviarci. Eppure vi dico che il 99.9% delle persone che si sviano non hanno mai pensato di sviarsi. Non è nei nostri calcoli. Perché guardiamo alle nostre esperienze, dove siamo e quello che accade, come un timbro che ci assicura che noi andremo fino alla fine. Noi abbiamo la sicurezza del cristiano, ma la nostra sicurezza non è in quello che noi vediamo e quello che noi facciamo, la nostra sicurezza è nella grazia di Dio. Cosa fece Dio per il popolo di Israele? Prima di tutto, certo, provvide la liberazione, poi li guidò attraverso il deserto, poi gli mostrò la sua presenza con la nuvola, la colonna di fuoco, poi li liberò anche con mano potente da Faraone, fece sgorgare l'acqua dalla roccia, coprì l'intero suolo del deserto fedelmente ogni mattina per anni e anni con quello che loro non chiamavano pane, manna. E anche se non comprendevano, questa è l'unica cosa che io posso dire, ora Paolo lo dice a distanza di 3000 anni, perché illuminato dallo Spirito Santo, loro non sapevano che chi li seguiva era Cristo, ma c'era una prima dell'incarnazione di Cristo, c'era una presenza spirituale che li accompagnava e Paolo per rivelazione dello Spirito Santo dice Cristo stesso era là. L'unica cosa che posso scusare al popolo di Israele era questo. Sapevano della manna, sapevano di questo. L'unica cosa che non comprendevano era Cristo sta con te. Però Dio si rivelava, poi si rivela nella colonna, si rivela nella nuvola, si rivela nell'acqua, si rivela nella voce, si rivela nella manna, cioè non è che non conoscevano veramente che questo stava accadendo. Eppure, andiamo al verso 5, in mezzo a tutto questo, ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, infatti furono abbattuti nel deserto. C'è un totale contrasto tra i primi 4 versi e il 5 verso. Ci siete? Siete ancora qui? Erano sovraccarichi di benedizione, eppure furono abbattuti nel deserto. Io ritorno a questo, perché questo è quello che mi sta pesante. Come può una chiesa, un popolo, una nazione essere sovraccarica di benedizioni e alla fine essere abbattuta nel deserto? Non è arrivato neanche a destinazione, eccetto 2. Perché? Perché erano troppo familiarizzati con le cose familiari, con la presenza di Dio, con i miracoli di Dio, con la provvisione di Dio, con la guida di Dio. Noi non possiamo prendere per scontato quello che Dio ci provvede. Proprio ieri un pastore mi ha mandato ce l'ho con me, no? Una storiella, spero di ricordarla, che dice che un benestante decise di mandare il figlio in una fattoria di gente povera, in un paese diverso, una nazione diversa, e voleva che questo suo figlio potesse capire quanto loro sono poveri e quanto noi siamo ricchi. Quando il figlio ritornò gli disse, figlio, com'è andata? Dice, papà, ma tu mi hai detto che loro sono così poveri. Invece ho visto una cosa, ho notato, cosa figlio mio? Dice, noi abbiamo un cane e loro ce l'hanno 4. Se noi abbiamo 6 lanterne davanti casa nostra, loro hanno milioni di stelle nel cielo. Noi abbiamo le mura che circondano la nostra casa e i recinti. Loro invece hanno tanti amici attorno alla loro casa. Li proteggono, li guardano. Noi abbiamo una piscina dietro l'orto di casa che arriva quasi all'entrata della porta posteriore del giardino. Loro invece, dovresti vederli, c'hanno un fiume che volevo vedere dove iniziava e poi ho realizzato che era troppo lungo e questo fiume gli scorre proprio vicino a casa. Alla fine il padre realizza che realmente dobbiamo vedere da quale prospettiva noi guardiamo le cose. A volte noi pensiamo quelli sono poveri, invece il figlio aveva realizzato che quelli poveri erano più ricchi, perché lo guardava con una prospettiva diversa. Noi non possiamo iniziare a elencare quello che non abbiamo, noi dobbiamo ringraziare Dio per quello che abbiamo, ma mai diventare troppo familiari da disprezzare, da pensare che boh, tanto ce l'abbiamo. Mai disprezzare l'abbondanza della grazia di Dio. Abbiamo bisogno di vedere le cose in una diversa prospettiva. Vi ricordate qual è stato il problema numero uno che permise al peccato di entrare nell'uomo? Era proprio questo sentimento di diventare troppo familiari con tutto quello che Dio aveva dato. Parlo del fratello Adamo e della sorella Eva. E quando il nemico viene, e vedremo perché Paolo alla fine parla di tentazione, cosa succede? Il nemico cerca di inculcare nella mente umana, prima di Eva e poi anche di Adamo, che cosa? Quello che gli mancava, non tutto quello che Dio aveva dato loro. Attenzione, noi possiamo diventare così familiarizzati con tutto quello che Dio ci ha dato, parlo di cose naturali ma anche spirituali, che perdiamo di mira la gratitudine che dobbiamo a Dio e iniziamo a pensare, andiamo avanti, il Signore è con noi, alla Adi, Perugia, la sana dottrina, ci abbiamo bei cantici, grande musica, fratelli, ora fanno pure lo spiazzale nuovo, eventualmente il Signore ci provvederà, andremo in un altro... E pensiamo che tutte queste cose sono l'apice o il goal della nostra vita come Chiesa. No, questi sono solo mezzi che Dio ci permette di avere, di sperimentare, di vivere. Il nostro goal, la nostra meta è diventare come Gesù. E fin quando io e te non siamo come Gesù, abbiamo bisogno di fare strada, abbiamo bisogno di continuare, abbiamo bisogno di vedere che la grazia di Dio continua ad assisterci. Parlando con un gruppo di giovani ieri sera, vedevamo come a volte anche noi stessi, i nostri fratelli, i nostri giovani, quando si tratta di qualcosa piuttosto sociale, siamo pronti, disposti, aperti e disponibili. Quando si tratta di ringraziare Dio, di pregare il Signore o magari di chiedere qualcosa che sarebbe bene per la nostra vita spirituale, siamo un po' occupati, resti indietro, non so, dopotutto sono un cristiano, sono salvato, eh? Ci siamo familiarizzati con tante di quelle belle cose che Dio già ci ha dato e pensiamo tutto è a posto. E non abbiamo la sfida di continuare a crescere, di chiedere a Dio la grazia, la forza, ma non di vedere più i miracoli, non solo di vedere la gloria di Dio, ma di essere ripieni dell'unzione dello Spirito Santo. Di vedere come Dio non ci benedice, ma noi diventiamo di benedizione. Un'altra prospettiva che va al di là di quello, sto comodo, sto tranquillo, Dio è con me, che bello, vedo la gloria, vedo i miracoli, il battesimo, il Signore mi nutre, mi ha benedetto, mi ha parlato, sento la presenza di Cristo. Ma questo non è l'apice. Dobbiamo continuare a crescere. Ci vuole la grazia di Dio, certo. Ora, la presenza soprannaturale, questo potete scriverlo, dei privilegi divini non produce successo automaticamente. Cosa ho detto? Automaticamente, una parola se la ricorda. Dai, la presenza di privilegi soprannaturali. Noi abbiamo dei privilegi soprannaturali? Quali sono? Ah, grazie di Dio, diciamo questa per fare, altrimenti andiamo alle lunghe della lista. La presenza dei privilegi soprannaturali, il pacchetto che Dio ci dà nella sua grazia, non produce successo in maniera automatica. Non esiste il successo automatico. Esiste che cosa? Esiste una completa esperienza crescente verso l'immagine di Cristo Gesù. Quante persone di quei milioni che partirono, che alcuni di loro nacquero nel deserto, entrarono nella terra promessa? No, dai, per favore, sei più generoso, Antonio. Vittoria? So che tua moglie si chiama Vittoria. Così è, però non così. Giosuè e Caleb. Allora, Antonio, ancora una volta sembra che ci abbia ragione. Strano, ma è vero. Solo due persone entrarono. E la Bibbia dice che gli altri non entrarono per incredulità. Lo stesso Mosè in qualche maniera non entrò. Ora, Numeri 14:29. Chi ce l'ha? Vediamo questa squalifica. Perché morirono nel deserto? Numeri 14:29.
I vostri cadaveri cadranno in questo deserto. E voi tutti, quanti siete, di cui si è fatto il censimento dell'età di 20 anni in su, e che avete mormorato contro di me.
Andiamo a Numeri 20:12. Parla di Mosè che viene squalificato anche lui.
Poi il Signore disse a Mosè e ad Aronne: siccome non avete avuto fiducia in me per dar gloria al mio santo nome agli occhi dei figli di Israele, voi non condurrete questa assemblea nel paese che io le do.
Ora vi voglio farvi avere un pensiero che porta paura. Esistono i pastori che predicano pensieri che fanno venire la paura? Sì, e vi do subito un esempio. Pensate, non siamo facili a rispondere, pensate che quello che è successo a Israele può succedere a noi come chiesa locale? No. E questo è il pensiero che volevo inculcare. Ancora non abbiamo iniziato alle stazioni che non dobbiamo fermarci. Questo è un pensiero che mi fa paura a me. Io non dormo la notte se ho questo pensiero. E tu? Ma veramente lo realizzi che questo può accadere a noi? Che, cioè, che abbiamo iniziato una vita col Signore da tanti anni? Ringrazio il Signore che da 20 anni, da 10 anni, da 15 anni, da 40 anni, quello che sia, il Signore mi ha salvato, sto andando, è stato fedele, e poi tutto un tratto la nostra testimonianza finisce lì perché se è successo quello che è successo al popolo di Israele, è possibile? È possibile? Harry, is that true? È possibile? Non ho capito. Infatti Paolo dopo sembra che cambia discorso, da una cosa salta all'altra, però poi dice chi pensa di star ritto cade in una cascata, proprio perché già lo Spirito Santo l'aveva rivelato che quando i fratelli della Chiesa di Corinto riceveranno questa lettera, loro penseranno: arri, può succedere questo al popolo di Israele, può succedere questo, ma non a me. Io so in chi ho creduto, io sono persuaso. Cioè, se ne usciamo con queste cliché bibliche, come se ci danno l'approvazione, la sicurezza e la certezza che la presenza di Dio è qui, i privilegi divini sono con noi, garanzia di un successo spirituale. Non è così. Queste cose avvengono per nostro insegnamento. Certo, questa è la figura del fariseo e del pubblicano, che si era diventato così familiare con tutto quello che lui faceva, che quasi quasi, Signore, tu mi devi la tua benedizione, perché io, e non faniva più. L'altro non osava alzare gli occhi perché non era familiare, si sentiva lontano da Dio. E chi va a casa? Benedetto. Chi finisce con successo? Chi arriva alla terra promessa? È pubblicano. Signore, aiutaci. Verso 10, capitolo 10, verso 6 e verso 11. Primo Corinti, capitolo 10, verso 6 e poi verso 11. Così facciamo questo stacco e vediamo questa ripetizione, molto importante, che lo Spirito Santo sa come ripetere certe cose.
Né ladri, né avari, né ubriachi. No, no.
Primo Corinti capitolo 10 verso 6. Anche quella era bella, né ladri né avari erederanno il regno di Dio. Quella è una rivelazione a parte. Capitolo 10 verso 6 e poi verso 11. Or
queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive, come lo furono costoro.
Verso 11.
Or queste cose avvennero loro per servire da esempio, e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche.
Allora, qual è la ripetizione? Or queste cose sono un esempio per noi. E poi c'è un negativo, noi vedremo cinque negativi nelle cinque stazioni. Cosa non fare, da cosa noi guardarci. In altre parole, tante volte noi diciamo guardiamo questo, guardiamo quel buon esempio. Ogni tanto anche la parola di Dio ci insegna a dire: lo vedi a quello, guardalo, non lo guardare. Lo vedi a quello, non lo seguire. Lo vedi a quell'altro, stai lontano. Abbiamo bisogno anche di avere questo tipo di insegnamento. Sì, dobbiamo spesso ripetere le cose a cui guardare Gesù è la cosa più importante, ma dobbiamo anche capire da cosa noi stare lontani. Allora, cosa dobbiamo, perché adesso andiamo a stringere, no? Cosa è che Paolo dice che si deve o non deve fare nella vita della Chiesa di Corinto? E cos'è che noi dobbiamo decidere di fare o non fare nella nostra vita, nella nostra Chiesa? Li vedremo insieme la prossima volta. Sono cinque cose, io li chiamerei cinque stazioni dove noi non dobbiamo fermarci. Pesante. e anche a volte un po' incute un po' una certa paura. Non sto e non vorrei che nessuno pensa che siamo in qualche maniera lì a avere paura. Signore, salvami. Ogni volta che il pastore chiama un appello per la salvezza, noi sempre rispondiamo perché ci vogliamo mettere al sicuro. No, tu hai accettato il Signore, accetti il Signore, sei sicuro in Cristo, la nostra sicurezza è in Cristo. Però neanche vogliamo crescere troppo familiari con le cose familiari. Non possiamo perdere attenzione, non possiamo perdere rispetto, non possiamo perdere attenzione e soprattutto quello che la Bibbia chiama riverenza. Fratelli, la riverenza è qualcosa che porta onore al Signore. Noi vedremo nella maniera più pratica, più semplice possibile. Facciamo un test di noi stessi. Può darsi, tutti noi possiamo scrivere qualcosa, oppure possiamo analizzare più da vicino. Non dobbiamo condividere il nostro testo o i risultati del nostro test con nessuno, eccetto con il Signore. Perché lo scopo di questo studio non è bastonare le anime. Lo scopo di questo studio è incoraggiare ogni anima a fare un autoesame, perché quando noi siamo guidati e corretti da Dio, non saremo giudicati con il mondo. A me interessa, e a voi interessa, e a tutti noi interessa essere benedetti da Dio, non per ora, ma fino alla fine. Il nostro successo è quando arriviamo alla fine, ma chi avrà perseverato fino alla fine? Noi dobbiamo abbracciare la volontà di Dio e non accovacciarci sui raggiungimenti del passato o anche quelli del presente. Noi dobbiamo veramente vivere sotto il sangue di Cristo Gesù. Chiniamo i nostri capi, preghiamo.